cosa avvenga. Parte parte della lezione odierna sarà dedicata all'analisi che avete fatto della preface del Moraliste di André Gide. Caricherò le correzioni dei vostri testi corretti su Moodle, ma prima mi preme darvi qualche indicazione di massima. Premesso, evidentemente, probabilmente non ero stata chiarissima nel dare le consegne e quindi tutto ciò che dirò ha il beneficio di inventario e la scusante o la giustificazione, vedetela come volete, del fatto che non, le consegne non erano state chiarissime. Stiamo sperimentando in questo periodo di emergenza. Ogni cosa che facciamo è una cosa nuova e quindi direi che questa prima esperienza ci serve anche per prendere il metro. Faremo nuove esercitazioni nelle quali cercherò di indicare in modo più preciso le consegne. In linea di massima, laddove si trattava di dare dei titoli ai paragrafi, l'avete fatto tutti e l'avete fatto anche con una logica interna. A volte la logica non era chiarissima e queste cose ve le ho segnalate nelle mie note ai testi individuali. E questa questione pone da subito un problema di fondo, cioè il rapporto tra la prima parte dell'esercitazione, cioè dare dei titoli ai paragrafi, e la seconda parte dell'esercitazione, ovvero indicare quali sono i fini dell'autore che ha redatto questa preface. Ora, io non avevo chiarito né il numero di righe, né di parole, né il legame tra le due parti, perché mi sembrava implicito, evidentemente implicito non era, e ora cercherò di chiarire quello che era nei miei intendimenti. Allora, negli intendimenti, il rapporto fra la prima e la seconda parte dell'esercitazione era conseguenziale, cioè in linea di massima le risposte che erano state date alla prima parte, ovvero i titoli che erano stati individuati, dovevano servire per costruire una analisi composé a partire dalla risposta da dare alla domanda posta, cioè quali erano i fini di Gide nello scrivere questa preface. Così non mi è sembrato immediatamente, o quantomeno certamente c'erano sempre dei legami, ma il più delle volte erano sottintesi. Sarebbe stato opportuno rendere espliciti questi legami, e la cosa più semplice da fare era utilizzare le risposte che erano state date nella prima parte, in tutto o in parte, nella parte sottostante, nell'analisi composé, nella risposta, chiamatela così, se non volete chiamarla analisi composé perché non era stata definita tale e quindi non la definiremo tale. E questo, costruire un percorso di questo tipo, vi avrebbe permesso di costruire un testo ampio nel quale analizzavate il testo di Gide e allo stesso modo esprimevate quelle che erano le vostre impressioni su questo testo di Schmidt. Quindi questo è il primo grande elemento che mi sento di dire in linea generale, senza entrare nel particolare delle differenti analisi che magari farò singolarmente allo scritto, inviandovi i testi corretti. Una seconda questione è che sebbene taluni abbiano rilevato l'aspetto dell'autonomia dell'arte, laddove dove si trattava di dare appunti di titoli ai paragrafi, quasi nessuno ha veramente affrontato questa questione all'interno del testo più ampio, come se fosse facilmente e velocemente risolvibile solo a partire dalla antinomia eroe-antieroe. In realtà la questione particolarmente interessante e importante in tutta l'opera di Schmidt, perché come avete visto sentito nelle registrazioni che vi ho dato e come potete vedere nelle vostre antologie o storie della letteratura, è una questione centrale di tutta la letteratura del Novecento. La letteratura del Novecento si trova infatti all'interno di un paradosso particolarmente interessante, che è quello di partire dalla coscienza dell'autonomia dell'arte, ed è una coscienza che si pone in modo molto forte alla fine dell'Ottocento, ma di porsi anche il problema dell'engagement dello scrittore. Questi due aspetti li troviamo in modo estremamente forte proprio in Schmidt. Se pensate che la preface dell'Immoraliste è una preface che rivendica l'autonomia dell'arte, e pensate per contro a tutti i testi che poi gli descriverà in futuro per interessarsi alle questioni sociali del mondo a lui contemporaneo. Pensiamo ai resoconti dei viaggi in Africa, ad esempio, e quindi al fatto che Gide sia uno dei primi a porre delle vere e proprie critiche al colonialismo. Noi vedremo come nell'entre-guerre la questione del ruolo della letteratura si porrà molto forte. È una questione che d'altra parte, se ricordate, si era posta già alla fine dell'Ottocento, con l'affare Dreyfus, con Zola che interviene pesantemente in questa affare, che è un'affare politico-amministrativa e giuridica, che interessa un dipendente del Française. Ma Zola, uomo di letteratura, intende la sua letteratura come un'azione all'interno del mondo, un'azione all'interno della società. società, non solo un'analisi. Gente quindi parte da questa coscienza, rivendica quella che era l'autonomia dell'arte, che è un aspetto prettamente simbolista, nell'immobilismo questo è fortissimo. Ma in qualche modo fa addirittura fatica a dichiarare che ci sia un problema. Vi ricordo che questa preface non venne pubblicata nella prima edizione dell'Immoralista, ma una ventina d'anni dopo, quando il caso Immoralista era già scoppiato, ed era già scoppiato anche il caso Gider, cioè Gider aveva già preso posizioni forti e controcorrente anche sulle sue scelte di vita personale. Quindi in qualche modo risponde sotto traccia a tutte queste accuse, ma con molta accortezza e con molta bravura retorica riesce e gli prende in questa preface di separare se stesso da Michele. Lui sa benissimo che questo testo è stato scritto in gran parte a partire dalle sue esperienze personali, anche se ci sono molte differenze, non ultimo il fatto la sua moglie non muore. Però ci tiene fortemente a separare due aspetti, l'autore e il personaggio. E lo fa in virtù di un principio di fondo: l'arte è autonoma. Arriviamo quindi alla questione del problema. E la parola problem è messa tra virgolette. E fa fatica a definire che ci sia un problema, perché specifica molto chiaramente che, a vrai dire, Anna il n'y a pas de problème. Donc, l'œuvre d'art n'est soit pas suffisante solution. Quindi, in arte non ci sono problemi, salvo i problemi che l'arte risolve in sé, cioè i problemi dell'arte sono problemi artistici. Non si nasconde però di fronte al fatto che l'arte possa trattare di drammi della vita. Possa trattare di ciò che succede nell'anima dei personaggi che sono utilizzati. E qui, come tutti, come chi l'ha messo in evidenza, giustamente, Gilles risponde: se c'è problema, se questa cosa noi la possiamo definire problema, questo problema è prima dell'opera, prima del libro, e esisterà anche dopo il libro. E quindi appunto l'autore non può far altro che